torniamo a parlare di città, la settimana scorsa della città ferale, ovvero della città in crisi, in decadenza nel paradigma di governamentalità e di governo dello Stato, e quindi quali sono i paradigmi che le istituzioni si danno per guardare a periferie che ritengono essere fuori controllo. Invece questa settimana parliamo invece della coperta ideologica fatta dai giovani designer, da promotori della città attraverso i festival, in particolar modo i festival qui a Torino. C'è una nuova figura addirittura che anima questi venditori della merce urbana, che si chiama appunto urban practitioner, e cioè praticatore urbano. In realtà la sua traduzione esatta sarebbe professionista urbano, ed è uno di quei personaggi mitologici che affollano questi festival che cercano di vendere lo spazio urbano. E parliamo oggi di Torino Stratosferica, che è un festival che oramai si tiene da 10 anni, dal novembre del 2013, che nasce intorno a questa figura, di questo triste figuro che si chiama Luca Ballarini, che è appunto un venditore di merce urbana, così lo definirei, che ha tirato su questa piccola azienda che si chiama Bellissimo. Nasce quindi come sua idea quella di collaborare con le istituzioni e di tirar fuori un progetto, appunto Torino Stratosferica, che vuole essere una variazione scherzosa del noto logo proposto dalle istituzioni, che era appunto Torino Strategica, quella negli anni 90, quell'insieme di studi vari, economici, antropologici, sociologici, per trasformare la città da città industriale a città culturale. I piani di Torino Strategica furono molti, appunto Torino Stratosferica nasce per completare in qualche modo la vendita di un nuovo habitus per Torino, o cercare perlomeno di costruire quel manto ideologico per cercare appunto dei capitali internazionali che potessero investirci sopra. E questa cosa ancora va avanti. Questo Luca Ballarini, questo triste personaggio, è il suo fondatore e direttore creativo, e all'epoca trovò un piccolo spazietto proprio vicino all'ex scalo Vanchiglia, oggi punto della metropolitana, perché all'epoca ricevette i primi finanziamenti proprio perché l'ex scalo Vanchiglia era inserito all'interno della variante 200, una variante al piano regolatore urbanistico che già prevedeva la seconda linea della metropolitana. Poi l'anno dopo ci finì anche il SUC, il mercatino abusivo che venne scansato via da Piazza della Repubblica con uno sgombero, il mercatino appunto degli stracci che si teneva la domenica a Porta Palazzo, e venne trasferito proprio lì a fianco, e lì iniziò a tenersi questo festival che parlava appunto di come riadattare questi spazi disagiati in spazi bellissimi, come dice l'azienda stessa, che si chiama Bellissimo. Cosa fanno quindi in questo festival, che è partito da questa piccola area post-industriale al confine tra Aurora e Barriera Nord, a fianco alle macerie della Torino industriale? Si propone, leggendo un po' così a destra manca sul sito, di fare quello un po' che dice la famosa ragazza nel film di Nanni Moretti e Cebombo: fare relazioni, conoscere funzionari, decisori politici, mettere insieme esperti del settore privato, creare connessioni professionali per chi si occupa di marketing, pianificazione, rigenerazione e innovazione urbana. Insomma, una supercazzola. Una supercazzola, però, è anche quella maniera attraverso cui si crea un bel piano di pubblicità rispetto a certi contesti urbani, tra cui la città in cui viviamo, perché Torino Stratosferica molto presto si trasferisce all'interno della Nuvola della Lavazza. Ricordiamo che la Nuvola della Lavazza è stata inaugurata nel 2017 proprio ad Aurora, peraltro a 100 metri da dove si trovava l'asilo in Via Alessandra, forse neanche 50 metri in linea d'aria, e lì inizia la sua escalation verso una rete di relazioni un'azione di marketing molto più ampia, tant'è che i suoi finanziatori sono la Compagnia di San Paolo, le multinazionali dell'energia, insomma chi più ne ha, oltre che il comune, le vari enti pubblici vari ed eventuali. E il suo scopo è appunto quello di mettere insieme attori pubblici e privati all'interno di un grande piano di rigenerazione urbana che oramai porta avanti dagli anni, che non, se non si compie esattamente nei fatti, perché sappiamo bene quanto sia in decadenza questa città, e meno male, però mette insieme tutta una serie di attori di promozione della città, come Lavazza, Airbnb, Red Bull, insomma ce ne sono un bel po' all'interno di questa rete che viene portata avanti da quello che si definisce il Gotha del city making in Italia, e cioè questo fantastico Luca Ballarini con la sua Torino stratosferica. Questo festival è stato quello che negli anni ha contribuito maggiormente a creare l'immagine della riqualificazione di Aurora, delle bellezze della città post-industriale, della necessità di cambiare gli spazi attraverso una retorica che non parla mai dei reali abitanti, dei reali disagi, delle reali persone che vivono i quartieri con i loro problemi materiali e con il portato di violenza che le istituzioni e la polizia portano all'interno di determinati spazi, ma sempre parlando di quanto sia bello il branding urbano, di quanto sia necessario vivere in maniera ludica gli spazi, parlando di edifici dimenticati, rimasti chiusi per decenni, e proponendo immaginari per possibili trasformazioni per vari punti del quartiere. Trasformazioni che hanno poi delle conseguenze che ben sappiamo, come la cacciata appunto di chi non ha una casa o di chi sta subendo uno sfratto, di chi non ha i documenti giusti. Però viene sempre presentata come qualcosa che deve in qualche modo riabilitare, rivitalizzare le risorse a disposizione della città per dargli una nuova vita e per renderla più fruibile, più vivibile, naturalmente non per chi ha i soldi, ma per chi ha il portafoglio gonfio e può pensare di investire in zone in via di riqualificazione o che vorrebbero essere in via di riqualificazione, come i quartieri a Torino Nord. Torino Stratosferica, dicevamo, quindi nasce nel novembre del 2013 e ora arriva al suo praticamente decimo festival di vendita del marketing urbano, portando una serie di iniziative e di programmi che appunto si svolgono tutti all'interno della nuvola della Lavazza, che parlano appunto ancora una volta di come alcuni edifici debbano essere trasformati, in particolare alcuni nel lungo d'ora, non si dice esattamente quali siano, forse perché hanno paura di qualche contestazione, non si sa, ma si sa che durante queste presentazioni si parlerà di alcuni edifici di Aurora e di come sia bello immaginare delle possibili destinazioni d'uso rispetto a come oggi il quartiere viene abitato, perché viene ritenuto poco profittevole, bisogna dargli un nuovo costume, bisogna dargli un nuovo ruolo, bisogna dargli una nuova possibilità di fare profitto. E una cosa più interessante, ma che non stupisce, è che all'interno di questa retorica che si basa molto sulla città vivibile, sulla partecipazione dal basso, naturalmente non manca la Compagnia di San Paolo, che è sempre in prima linea per quanto riguarda le politiche urbane, e viene proposta per l'ennesima volta l'ennesima retorica riguardo al partenariato pubblico e privato e delle nuove imprese del social bond. Si dice in pratica che all'interno di Torino non sono abbastanza messe a risalto le risorse del settore privato, e punti di forza del settore pubblico trovano difficoltà a incontrarsi con i capitali, e quindi cercano di trovare quali potrebbero essere i punti, le iniziative, eccetera, eccetera, sia per prendere finanziamenti magari internazionali, magari nazionali, magari istituzionali, per potersi accaparrare anche loro la piccola fetta di capitale, perché se c'è una cosa da dire che fanno questi personaggi, parlano della città, ma in realtà andando poi in soldoni, quello che cercano di ottenere attraverso questi festival sono finanziamenti ai loro piccoli progetti del cazzo, di interior design, di urban design oppure tech, e così contribuiscono a di fatto la guerra che si fa tutti i giorni ai poveri poveri. Usano questa storia del partenariato pubblico e privato semplicemente per coprire la realtà dei fatti, dei reali rapporti di produzione e di dominio, che vuole personaggi, nuovi capitani di ventura, magari giovani, magari con una laurea al Politecnico, cercare di ottenere dei finanziamenti per magari le loro piccole start-up, che vengono appunto raccontate come acceleratori e attuazioni di piani di sviluppo per tutti quanti, quando in realtà sappiamo bene che sono solo per loro e per i loro accoliti. Perché ogni piano di sviluppo è un piano di guerra per tutti gli altri. Una cosa nuova? No, assolutamente no, e non solamente Torino Stratosferica che porta avanti questo progetto da 10 anni, ma tendenzialmente questi festival di promozione urbana sono organizzati sempre alla stessa maniera. Sono degli incontri appunto tirati su intorno alla presentazione di un caso studio di riqualificazione urbana o intorno a una determinata problematica per una città presa in esame. Viene fatto da parte di ospiti internazionali che a vario titolo si occupano di città, possono essere degli architetti, possono essere degli ingegneri, possono essere dei sociologi, e cercano di capire come appunto riconvertire alcune zone o alcuni edifici dismessi, oppure come affrontare un determinato problema urbano e far sembrare che sia semplicemente un problema di socialità di mancanza di capitale per dei progetti importanti come quelli che costoro credono di portare avanti. Molto spesso si parla di progetti di mobilità cittadina, talvolta grandi, talvolta piccoli, e appunto cercano di condire nuove relazioni, pubbliche relazioni, soprattutto con gli amministratori della città. È un discorso che oramai, soprattutto da questi microfoni, soprattutto da questa trasmissione, viene portato avanti ormai da vari anni. Insomma, è necessario anche capire quale sia il discorso comune nelle strategie di sviluppo socio-economico che portano costoro, così da riuscire un pezzo alla volta ad abbozzare quali sono le tendenze future di sfruttamento che in questo momento, soprattutto con l'arrivo dei fondi del PNRR, stanno di nuovo raggiungendo la città, e anche una città come Torino, che come avrete visto negli ultime settimane, negli ultimi mesi, è di nuovo sottosopra per vari cantieri e per delle nuove progettualità che appunto sono finanziate con i fondi del piano di rinascita e resilienza degli ultimi anni. Bisogna dire, per palesare quella che è la realtà dei fatti, è che si tratta della lotta di classe che dall'alto continuano a muovere in maniera sempre più sofisticata e sempre più violenza. Sofisticata perché si accompagna a un immaginario ben dettagliato di città come posto da vivere per tutti quanti, come città della conoscenza, come città delle iniziative, che è un'importante arma di governo della popolazione attraverso soprattutto quella che è la retorica della cittadinanza attiva e compartecipe nei momenti decisionali, che è anche questa una bella bugia, posto che non è desiderabile per chi parla, ma che anche queste sono tutte supercazzole. Ma i cosiddetti promotori urbani o cittadini volenterosi che fanno parte di questi processi o di questi festival che promuovono la città, altro non sono che coloro che devono mettere le proprie capacità personali, capitali, la propria cultura, il proprio capitale sociale per dei grandi piani a monte, decisi poi molto più in alto, come dalla Compagnia di San Paolo oppure come CRT, e di fatto sono attuatori di queste iniziative, che sono i grandi piani capitalistici che si basano su previsioni economiche che dettano specifiche linee guida per gli anni successivi della vita urbana e della repressione che appunto ne segue. Ormai è chiaro da parecchi anni che le città sono prodotti in competizione tra loro nell'attirare investimenti, ed è questo, oltre alla rete infrastrutturale, ai vuoti urbani lasciati dall'industria pesante, ciò che accomuna questi festival, che mettono insieme governanti e piccoli o grandi capitalisti che vogliono costruire il massimo delle prestazioni dei servizi di base, standard elevati di tecnologia smart e quindi di controllo intorno alle strade che noi attraversiamo, e che costruiscono quindi di fatto con questa rete una cappa di controllo e di repressione che coincide di fatto con la città. La cosa più interessante di quest'anno di Torino Stratosferica è che non manca neanche l'intellettuale di punta. Infatti in una delle iniziative, se non sbaglio quella della domenica, ci sarà anche Richard Sennett, che è un famoso sociologo che si è occupato peraltro di flessibilità nel mondo del lavoro, che magari fino a 10 anni fa veniva anche fatto studiare in facoltà come filosofia o sociologia, che presenta il suo manifesto per una città aperta in cui le persone possano ripensare i loro spazi di vita collettiva. Insomma, sappiamo bene, questi personaggi, benché si presentino come degli intellettuali dissidenti, come delle voci più influenti nella sociologia urbana, nella cercare di colmare le diseguaglianze che in questi contesti si presentano, in realtà sono semplicemente dei promotori, come possiamo vedere bene. Del resto, un'iniziativa del genere dentro alla Lavazza, dalla Compagnia di San Paolo, dalle istituzioni cittadine, sapendo bene qual è la repressione di una città come questa, a cui questi presunti intellettuali come Richard Sennett si prestano, e che pubblicizzano la gabbia che attraversiamo tutti quanti noi. Continuiamo poi a leggere ancora qualche cosa di più interessante rispetto a quello che è il programma di questo festival subdolo che si innesta ogni anno sotto i cieli di Aurora. Andremo poi a leggerci una critica proprio a queste scenografie per il simulacro urbano di Jean-Pierre Garnier, che parla proprio di questa serie di festival che vengono organizzati oramai negli ultimi 20 anni nelle città che abitiamo, non prima però di aver ascoltato un altro pezzo per questa tracklist di oggi. Andiamo a sentirci Dentro la prigione del popolo di Samuele Gottardello, in arte Black Sagan, che è una canzone del 2021. Un titolo piuttosto particolare questo, Dentro la prigione del popolo, non sono solo delle parole semplicemente evocative, ma tutto l'album del musicista veneziano, che si chiama Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, è una narrazione musicata del sequestro Moro. Non mi interrogo ora su cosa Black Sagan pensi degli anni 70, ma il pezzo merita. Tra psichedelia, claustrofobia, il tic tac delle lancette del tempo che diventa suono metallico e poi torna a ritmo pulsante. Insomma, accatatevelo sto pezzo perché spacca veramente. Poi di nuovo qua a parlare ancora dei festival di promozione della città. E arriva un altro messaggio al 346-6673-263 in riferimento alla notizia di prima di una macchina che è andata a schiantarsi contro una stazione di polizia in New Jersey e il guidatore a tutto volume aveva Welcome to the Jungle, accusato peraltro di terrorismo, e il messaggio dice che meraviglia, è proprio quello che ai tempi immaginavo di fare quando ascoltavo Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses, insomma. Una notizia che fa sicuramente sorridere, peccato per l'accusa che si è preso l'ultimo eroe romantico protagonista di questa notizia che arriva fino ai microfoni di Radio Blackout. Riguardo appunto al discorso su Torino stratosferica e questi festival di promozione urbana, andiamo a leggerci il discorso che fa a proposito proprio riguardo a questa iniziativa Jean-Pierre Garnier, compagno e sociologo urbano, all'interno di un testo che è proprio dedicato a questa serie di iniziative che vengono fatte di promozione urbana. Questo testo si chiama Scenografie per un simulacro. Techno Parade, Paris Plage, Notte Bianca, Biennale di Danza, Festa delle Luci, Notti Sonore, Giornate Folli, Trans Musicales, oppure ancora Lilla Fantastica, naturalmente sono tutte città francesi ma che ricordano appunto quello di cui abbiamo appena parlato, e cioè Torino stratosferica. Insomma, feste e iniziative di promozione un po' dappertutto. Non si finirà mai di elencare le manifestazioni allestite nello spazio pubblico dalla fine del secolo scorso, con il concorso è sempre più frequente su iniziativa dei poteri pubblici locali, per giunta nel corso delle operazioni di sviluppo urbano che investono strade, viali, piazze, spianate e lungo fiumi. Si presta crescente attenzione alla possibilità offerta alla folla di impadronirsi gioiosamente di questi luoghi, in realtà tutto fittizio. Ogni volta l'obiettivo dichiarato è lo stesso: ricreare il legame sociale, restituire allo spazio pubblico, anche solo in maniera effimera, la sua vocazione di luogo per eccellenza di socialità collettiva. Quale logica presiede lo sviluppo di questa estetizzazione festiva della politica urbana? Al di là dei discorsi promozionali, a quali finalità obbedisce? Quali interessi, quali desideri, quali mancanze o quali paure mira a soddisfare, a colmare o a esorcizzare? Il sociologo francese Lefebvre, ne Il diritto alla città, aveva sottolineato come l'ideologia spazialista fosse incline ad attribuire certi malesseri sociali agli effetti patogeni di certi spazi considerati malsani, e come corollario ad attribuire virtù curative e di prevenzione a quelli giudicati sani. L'urbanista scriveva: sa distinguere gli spazi malati da quelli legati alla salute mentale e sociale, generatori di questa salute. Medico dello spazio, egli ha la capacità di concepire uno spazio sociale armonioso, normale, portatore di norme. E questa appunto era la critica che Lefebvre faceva agli urbanisti o chi in generale si occupa di politiche di promozione urbana. Di quale particolare malattia soffre il nostro perché gli si debba somministrare una cura ludica? Si chiede quindi Jean-Pierre Garnier. E secondo quali norme questo spazio dovrà essere riconfigurato, usato, affinché si possa dire che esso, assieme a chi lo frequenta, hanno recuperato salute? Con il pretesto della riqualificazione degli spazi pubblici, già da qualche tempo, avviene la messa in scena di una urbanità liscia, di una vita cittadina incivilita, nel senso più ampio del termine. Per contrasto, essa fa percepire come ancora più ingombrante, se non addirittura insopportabile, la presenza di tutti quelli che inquinano, anche solo visivamente, l'ambiente. Questa logica si combina con un'altra, altrettanto dilagante, quella della mercificazione che ha trasformato il misura lo spazio pubblico, che è comunque lo spazio della polizia, in spazio privativo per quanto riguarda le persone che non possono consumare. Onnipresenza della pubblicità, continua e crescente intromissione da parte dei dehors di bar e ristoranti, delle bancarelle, se non addirittura delle baracche, dei negozianti, eliminazione o trasformazione delle panchine pubbliche, comparsa di un arredamento urbano concepito per canalizzare o controllare i flussi, proliferazione di telecamere di sorveglianza, oppure adesso verso la smart city. Lo spazio pubblico sembra essere quindi trasformato in un processo di privatizzazione di fatto, poiché diventa sempre meno accessibile a tutti quelli che, per un motivo o per l'altro, sono sprovvisti dei mezzi per poterne fare un uso diverso rispetto a quello prescritto, quello di galleria commerciale a cielo aperto oppure di iniziative che tendono appunto a voler attrarre nuovi capitali e quindi escludere chi non ne ha. Quel che bisogna simulare in dati e luoghi già stabiliti in precedenza dalle alte sfere è una riappropriazione ludica e conviviale degli spazi pubblici, nascondendo al tempo stesso la normalità della vita quotidiana della maggior parte degli abitanti, sottomessa a logiche sociali e agli antipodi rispetto agli ideali strombazzati da questi microfoni. Infatti, in quanto residenti, da un lato sono espropriati nella maggior parte dei casi di quegli spazi fondamentali dalla speculazione immobiliare, dalle politiche di riconquista urbana, oltre che dai prezzi. Dall'altro, più che mai atomizzati all'interno, come una folla solitaria, sotto una spinta di un individualismo e di un consumismo esacerbati. I loro rapporti, o piuttosto le loro interazioni, si basano in generale sull'indifferenza e la diffidenza, se non sul timore e sull'ostilità di tutti coloro appunto che non possano consumare, che sono ritenuti indesiderabili perché questa città non se la possono permettere. Ma allora chi può credere ancora, a meno che non si tratti semplicemente di farla credere, nella finzione consensuale di una città riconciliata e pacificata sotto il segno di un voler vivere insieme? Il fatto è che la promozione dello spazio pubblico come luogo per eccellenza di una urbanità al tempo stesso rivitalizzata e rinnovata viene fatta da una molteplicità di attori interessati: amministratori locali, commercianti, proprietari, promotori e agenti immobiliari. Una miriade di designer trovano così anche il loro tornaconto, che si tratti di progettisti incaricati di pensare alle attrazioni o di creativi nel campo della pubblicità o delle comunicazioni, incaricati di fabbricare i concetti destinati a renderle attraenti. In questa città, il cui principe è un cittadino infantilizzato, si capisce bene che non saranno più tollerati a lungo tutti coloro che sono magari senza tetto, i disoccupati, le persone senza documenti, quelle senza avvenire. I legittimi utenti sono relegati al ruolo di visitatori, invitati a deambulare come turisti nella loro stessa città. Devono per quanto possibile essere messi al riparo dalla presenza dilagante e dalla semplice vista degli emarginati della globalizzazione, della flessibilità, sempre sgradevoli in questi luoghi modellati per il consenso o perlomeno fatti credere diversi da quello che sono nella realtà. La posta in gioco delle trasformazioni in atto dello spazio pubblico è, lo si sa, per prima cosa economica. Quando si parla di rivalorizzare certi quartieri degradati o certe zone lasciate all'abbandono, si tratta oggi come ieri di valorizzarli dal punto di vista finanziario. Quindi non torneremo su chi tradizionalmente si avvantaggia dalla messa all'asta dello spazio pubblico per i quali la città è in vendita e fa vendere, ma la città merce è anche un prodotto da ricollocare per riprendere la neolingua delle camere di commercio e degli organi di comunicazione delle municipalità, appunto ricollocarla sul mercato. Quello per i grandi agglomerati delle metropoli a vocazione europea, dove il prodotto città o la città prodotto si trova in competizione con le sue rivali. Una concorrenza che implica un marketing urbano mirato con l'obiettivo di attrarre gli investitori, i posti di lavoro qualificati e la manodopera, piuttosto i cervelli o la materia grigia di cui necessitano, i buoni stipendi che garantiscono alte entrate fiscali. È così che vari comuni organizzano quindi operazioni mediatiche e mediatizzate, destinate al tempo stesso agli abitanti e ai visitatori, ai cosiddetti city users, soprattutto magari quelli stranieri, i turisti. Quindi diciamo che queste iniziative, questi festival, questi eventi ludici piuttosto che di presentazione, di dialogo con le istituzioni, sono anche un marchio glamour al dinamismo urbano, qualcosa che crea un marketing che è fortemente ricercato negli ultimi anni e di fatto che mette in concorrenza una città con tutte le altre e che gioca sempre sullo stesso registro e con le stesse armi: festival, biennali e altre messe in scena festive. Fra gli ingredienti di questo marketing, una politica di rinnovamento urbano aiuterà a rinnovare la popolazione dei quartieri con una migliore posizione. Inoltre, un idoneo trattamento paesaggistico dispenserà dal dover ricorrere sistematicamente alle forze dell'ordine, perlomeno così dicono, per espellere tutti quelli che all'interno degli spazi pubblici rimodellati possono importunare, destare inquietudini e destabilizzare, vale a dire vagabondi, teppisti, spacciatori, prostitute, militanti, borseggiatori o ladruncoli di tutti i tipi. In conformità al precetto dell'architettura di prevenzione situazionale, si farà in modo di organizzare i luoghi per prevenire il crimine, oppure semplicemente cercare di completare il lavoro della polizia con una presenza soft della repressione fatta appunto da questa cacciata economica che si attua nei confronti degli indesiderati. E quindi ci saranno anche tutta una serie di nuovi arredi urbani come siepi e cespugli potati affinché nessuno sfugga la vista, oppure la sovrapposizione dell'illuminazione per eliminare le zone d'ombra, facciate rettilinee per sopprimere recessi e rientranze, arredo urbano in grado di fare da filtro. In breve, un posto dove far scomparire i veri individui, nel senso poliziesco del termine, a cui sarà negato il cosiddetto diritto alla città. Si cercherà di renderli invisibili ai ceti popolari, cacciati da questi settori urbani privilegiati, destinati a privilegiati. Non sarà negato del tutto l'accesso, però questo ormai dovrà essere tenuto sotto stretto controllo. Da qui il filtraggio operato nei confronti o piuttosto contro gli abitanti provvisti di meno denaro, che possono sempre svolgere il ruolo di guastafeste nei quartieri destinati all'edonismo consumista dei ricchi. Saranno messi in campo a disposizione dispositivi di ogni genere per proteggerli dalla delinquenza, se non addirittura dalla semplice devianza, che oggi è criminalizzata sotto l'appellativo di inciviltà, e lo possiamo vedere bene con le ultime norme di legge, soprattutto qui in Italia, contro le baby gang, con i Daspo urbano, con l'uso crescente della polizia e soprattutto con poliziotti sempre più numerosi all'interno dei quartieri, oltre che della repressione portata avanti dai tribunali in base appunto a quello che si diceva prima, le nuove leggi. Lo spazio pubblico è quindi diventato sia pubblicitario ma soprattutto securitario, e non solo fungerà da vetrina per la città ma anche come anticamera della galera. E come ogni vetrina, in effetti, anche deve essere protetta dai rapinatori, dai vandali, dagli aggressori, la città e i suoi cittadini più profittevoli devono essere protetti dalla popolazione, che sempre in maggior numero si presenta agli occhi dello Stato come delinquenziale, e quindi bisogna sfoderare sicurezza e nuove risorse per mettere a riparo quelli che sono gli spazi profittevoli, che risultano essere sempre meno rispetto alla grande massa di persone espropriate non solamente della possibilità di attraversare la città, ma anche delle risorse di base per la sopravvivenza. Soprattutto negli ultimi tempi, piazzata sulla ribalta mediatica, l'insicurezza urbana ha il vantaggio di far passare in secondo piano l'insicurezza sociale reale, cioè professionale, residenziale, alimentare, legata alla crescente povertà delle situazioni e delle condizioni, esse stesse conseguenze della piega neoliberale presa dall'accumulazione del capitale e dalla sua matrice sempre più bellicosa. Tuttavia questa insicurezza sociale, che si sta generalizzando e che diventa sempre più atroce, specie negli ultimi anni, non è solamente di ordine materiale, assume un carattere più profondo, in un certo senso esistenziale, nella misura in cui all'interno delle classi popolari e perfino delle frange inferiori dei ceti medi minacciati dal declassamento, riguarda anche un rapporto con l'avvenire. Ognuno lo percepisce sovente come incerto, se non addirittura preoccupante, che si tratti di se stesso, dei propri figli o dei propri simili. Ora, di fronte a questo aumento di fragilità, a questa destabilizzazione o al pessimismo che provocano, tutto va come se, ancora una volta, si accordasse una missione terapeutica allo spazio urbano: procurare sogni a profusione per far dimenticare una realtà deprimente. Securizzare per rassicurare è l'obiettivo di difesa sociale che si dà allo Stato, specie nei contesti urbani che diventano sempre più difficili. Quindi securizzare nel senso poliziesco del termine, che pare al tempo stesso iscriversi come un mezzo al servizio di un'impresa più vasta e di più ampia respiro, di carattere ideologica, quella del capitale, e anche rassicurare una popolazione impoverita, magari quella delle fasce medie che stanno venendo declassate e che tende a disperarsi per mancanza di futuro, trovando appunto i capri espiatori di questa incertezza sociale.